e di tutto quanto ne consegue. E noi vogliamo tornare a parlare di quanto accaduto a Genova, come abbiamo già fatto ieri, per cercare di svolgere ulteriori riflessioni a partire da quelle che potrebbero essere state le cause del crollo ed anche quello che bisognerà fare da qui in avanti. Allora salutiamo e ringraziamo di nuovo il professor Claudio Borri, che è con noi collegato sempre alla Germania. Buongiorno, ingegner Borri.
Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
Per oggi abbiamo anche un altro ospite molto gradito, che è il professor Enzo Siviero. Buongiorno.
Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
Ingegnere, architetto, docente italiano, operato soprattutto, se non sbaglio, presso l'Ateneo di Venezia, e ha dedicato gran parte della sua carriera alla progettazione proprio di ponti. Io comincerei con il professor Borri, perché ieri ci siamo sentiti, naturalmente nel corso poi della giornata le notizie si sono susseguite, comincia a farsi chiarezza anche sulla vicenda dei crolli. Su Repubblica oggi si parla dei tiranti come motivo scatenante, si parla anche di un allarme che era stato lanciato, però il tema anche, professore, è quello che bisogna fare ora, perché mi sembra che in Italia si stia sviluppando un po' una sorta di psicosi nei confronti di qualsiasi grande opera in cemento, e questo insomma è sotto certi aspetti un po' preoccupante, no?
Assolutamente sì, quello che c'è da fare adesso, e lo trova nella lettera aperta che Enzo Siviero ed io abbiamo appena inviato un'ora fa.
Sì, letta, poi la pubblicheremo anche sul nostro sito.
Ecco, quello che c'è da fare è ricostruire, e ricostruire subito. Le capacità, le competenze, le conoscenze per farlo ci sono. Certamente la decisione se farlo esattamente sullo stesso sito, questo forse richiede delle riflessioni più ampie e non certamente immediate, ma la decisione della ricostruzione secondo me deve venire subito.
Lei dice in acciaio.
Allora qui ora si apre di nuovo la caccia alle streghe per ciò che riguarda i ponti fiorentini. Il ponte all'Indiano, costruito nel 77, è stato progettato dal professor De Miranda, Fabrizio De Miranda. Io allora, giovane laureando, ho partecipato alle operazioni di collaudo di questo. Il collaudo fu firmato dal professor Giuliano Augusti, allora titolare della cattedra di scienza delle costruzioni, e ricordo che l'impresa era presa a Pontello. Pontello stesso, Callisto Flavio, partecipò alle operazioni di collaudo, e durante l'operazione di collaudo ci fu un piccolo giallo che io ricordo con piacere, ripeto, ero studente, tutti noi studenti del corso di ponti di allora eravamo convocati ad assistere all'operazione di collaudo. Ci fu un cedimento improvviso della testa di ancoraggio dello strallo in campata centrale con uno schianto che fece tra l'altro spaventare tutti gli autisti dei camion che si trovavano su quella campata, perché l'intera campata di quasi 200 metri fu caricata con camion pieni di sabbia per il carico massimo sopportabile. Ci fu questo allarme, e in realtà l'unica persona che mantenne un comportamento serafico e tranquillissimo fu proprio Fabrizio De Miranda, che disse: questo è l'assestamento definitivo della testa dello strallo nella sede dell'ancoraggio. Il ponte è un ponte in acciaio. Il collega Morano, che è interessato del nostro dipartimento della messa in sicurezza, sono stati operati modifiche agli stralli, eccetera. Quindi, per favore, non cominciamo ora la caccia alle streghe perché si tratta di ponti strallati o perché si dà adesso la responsabilità di tutto il male possibile ai progettisti di ponti degli anni 70. Ecco, questo.
Quindi, mi sento di davvero sull'Indiano possiamo stare tranquilli, questo calmi, ci sta dicendo.
Calmi, non sono io la persona che può dare le notizie più dettagliate, il collega Morano più volte è intervenuto, e quindi però anche sul ponte Vespucci sento da lei stamani, io ripeto, la stampa qui non la
Sì, c'è questa lettera del maggio del 2018 di tre suoi colleghi, tra cui, se non sbaglio, proprio il professor Morano, in cui...
Certamente interpellate loro, ma io non posso dire niente.
La questione che possiamo dire è che non è che è crollato il ponte a Genova, siamo qui a dover annunciare il crollo di tutti i ponti in Italia, perché questo determinerebbe davvero una psicosi generale che è assolutamente da evitare in questo momento. Professor Siviero, possiamo dire qualcosa sulle cause del crollo del ponte Morandi a Genova, oramai a 72 ore da quanto accaduto?
Guardi, è molto probabile, ma la certezza si avrà solamente avendo elementi aggiuntivi, che ci sia stato un problema sugli stralli. Lo stanno dicendo in molti, io stesso qualche tempo fa avevo fatto qualche considerazione di questo tipo. Non vi è dubbio che Riccardo Morandi è stato uno dei più grandi ingegneri del Novecento, e questa caccia alle streghe di Morandi io la trovo non solo vergognosa ma anche autolesionista, perché vede, nel mondo ci sono due nomi italiani dell'ingegneria e dell'architettura strutturale, così come io la chiamo, avendo insegnato 44 anni all'architettura a Venezia, e sono Riccardo Morandi e Pierluigi Nervi. Riccardo Morandi era un grandissimo innovatore, i suoi progetti allora erano molto forti, forse qualcuno, e questo l'abbiamo anche visto, un po' azzardati o molto azzardati, però presupponevano che ci fosse un controllo accurato. Teniamo presente che la normativa italiana prevede dei collaudi molto stretti, molto forti, addirittura con il 100% dei carichi previsti. I carichi previsti già allora erano ampiamente superiori a quelli che effettivamente si verificavano, e vi dico anche che la normativa italiana per quanto riguarda i ponti è forse la più stretta, la più importante che abbiamo nel mondo. Il problema è la manutenzione e il controllo durante la fase di vita. Allora, perché gli stralli potrebbero avere avuto dei problemi? Il problema, diciamo, nasce a monte, quindi è un ponte che qualcuno ha detto è nato malato. Non è così, è un ponte che è nato gracile, che è una cosa completamente diversa, ma lo si sapeva. A quell'epoca bisognava anche rincorrere l'economia, c'era da superare una luce importante, quindi lui ha usato, anziché gli stralli, in acciaio armonico, perché questo è il tipo di acciaio che si usa, che è particolare, anziché quelli che erano estremamente costosi, degli strali particolari in calcetto armato precompresso, che è una genialità da un punto di vista squisitamente teorico, però il problema è che nel tempo il calcestruzzo qualche problema ciò ce l'ha se non viene protetto. E mi scusi che se sono così scurrile, ma le cavolate che il calcestruzzo vive 50 anni sono destituite di fondamento. Ci sono dei ponti che sono lì da 130 anni e non hanno alcun problema se naturalmente li hanno protetti nella loro vita, gli hanno dato ogni tanto qualche...
Quindi il problema è la manutenzione, che in Italia si fa poco e male?
È la manutenzione, è un controllo, noi siamo in grado di fare tutto, bisogna avere la capacità di controllare sistematicamente questa cosa. Ma torno un secondino, perché sì, gli ascoltatori devono capire qual è la problematica, perché il calcestruzzo nel tempo ha dei problemi, perché l'atmosfera aggredisce il calcestruzzo, lo rende permeabile, stiamo attenti, quindi non è che lo renda, diciamo, meno funzionale, lo rende permeabile. Quando il calcestruzzo è permeabile, le armature sottostanti non sono più protette e quindi, detta banalmente, arrugginiscono. Se le armature arrugginiscono, o evidentemente, questo lo capiscono tutti, bisogna intervenire. Allora, come al solito, noi invece che prevenire curiamo. In questo caso evidentemente la cura non è stata sufficiente, però io non colpevolizzerei immediatamente tutti quelli che se ne sono occupati, perché se c'è un ponte sotto controllo è sicuramente il Morandi. E c'è stato un ulteriore elemento, scusate se sono un po', come dire, saltellante, che è quello di un incremento di carichi, che c'è stato sicuramente, ma soprattutto c'è un fenomeno che nel calcestruzzo è stato un pochino trascurato nella vita e si chiama fatica. cioè un materiale dopo decine di milioni di cicli di carico e scarico, o di più carico o meno carico, degrada e può anche ridursi alla metà la resistenza, e quindi c'è una concausa di queste cose. Guardi, una ventina, trentina d'anni fa hanno sostituito due stralli, un motivo evidentemente c'era, quindi forse avrebbero fatto bene, ma questo lì puoi sostituirli tutti. Comunque, io quello che vorrei affermare, A, non c'è un pericolo generalizzato, perché i ponti sì, stanno male, ma le riserve di resistenza, mi creda, sono elevatissime. Prova ne sia, adesso forse sarò anche un pochino macabro, ma insomma ne sono crollati 5 o 6, quasi tutti per motivi che non sono legati al materiale in sé, ma a una cattiva, a un cattivo controllo durante la fase o di montaggio o di vita. Oggi che cosa bisogna fare? Io di questo sono assolutamente convinto. Bisogna immediatamente progettare una sostituzione di quell'opera con un ponte strallato, metallico, con concezioni moderne. Si fa in metallo anche la parte, diciamo, in elevazione, oltre che l'impalcato. I tempi per fare questa operazione si possono veramente misurare in mesi, possono essere 6, 7, 8, forse anche meno, se la struttura viene, cioè se il sistema viene commissariato, perché con le normative italiane ci mettiamo 3 anni a portare a casa un'approvazione. Poi molti si dimenticano che quel ponte era anche vincolato, perché si tratta di un monumento, cioè il Ministero dei Beni Culturali l'ha considerato un'opera eccezionale, come tale doveva essere preservata. Questo naturalmente pone dei vincoli anche di carattere procedurale, perché prima di demolire un ponte di quel genere, perché è praticamente impossibile demolirlo se non costruendo un ponte.
Diciamo, professor Siviero, questo purtroppo è un problema che non ci poniamo più, nel senso è crollato, quindi da questo punto di vista l'intervento può essere fatto senza problemi. Grazie di essere stato con noi per la chiarezza e la cortesia. Chiudiamo con il professor Borri. Cosa possiamo aggiungere anche alle considerazioni che stava facendo il professor Siviero?
Lei ieri mi chiedeva sulle cause.
Sì.
Io sono completamente d'accordo che il problema è sugli stralli e mi permetto di lanciare un'idea che ovviamente deve essere tutta verificata nei fatti, ma da quei frammenti e da quelle immagini che si vedono, si vede, mi sembra, la testa del pilone centrale, quel cavalletto, che cede e si imbarca come se appunto uno strallo avesse ceduto. E cedendo uno strallo, immagino quello di est, la torre si è inclinata a ovest perché ha perso l'equilibrio. Se ha ceduto lo strallo est, dico così, se non prendete per Vangelo questo, significa che uno degli ancoraggi, forse quello di impalcato delle teste degli stralli, ha ceduto. E questo pone naturalmente la questione, visto che il ponte era super sorvegliato, Com'è possibile che quell'ancoraggio, che era arrivato davvero alla ultima sua capacità di resistenza, non avesse segnalato, non avesse dato segnali di così gravi danneggiamento? La causa scatenante questo fenomeno può essere una qualsiasi causa. Qualcuno ha parlato di quel fulmine che non si capisce bene, forse era addirittura dietro, non certo, può anche non aver colpito, ma quando ci sono fenomeni atmosferici come un'azione del vento, una raffica di vento improvvisa, c'è un incremento improvviso di tensione. Può darsi che quello sia stato proprio l'elemento scatenante.
Però doveva già essere abbastanza in crisi questo elemento per andare, per crollare per una raffica di vento, sia pur...
Esatto, l'elemento impulsivo di per sé è
la causa scatenante,
il vaso. Ma il vaso era colmo, quindi
qualcosa sui controlli, lei mi sta dicendo, in ogni caso non ha funzionato.
Ora ripeto, assolutamente
sì, sono ipotesi che si fanno da lontano sulla base di immagini che abbiamo visto.
Dare la colpa prima di aver indicato, identificato esattamente
la causa è impossibile.
La causa, secondo me, è irresponsabile e veramente da persone incompetenti.
Questo, grazie.
Lo voglio dire chiaro.
Grazie al professor Claudio Borri, grazie al professor Renzo Siviero per queste ulteriori analisi su quanto accaduto a Genova. Buona mattinata.